Ciao a tutti, ecco la seconda puntata di Efesto, o Efesto, dir si voglia. Oggi io sono Marco e ho qui un esperto di cloud, Maurizio, con cui cercheremo di capire un po' se veramente vale la pena per le aziende di passare al cloud. Vado subito al dunque, Maurizio. Secondo te c'è una vera necessità per le aziende di passare al cloud computing o è un po' una moda?
Ciao Marco, no, secondo me più che una necessità è quasi un obbligo, è quasi un obbligo perché è un trend che porta le aziende alla possibilità di adeguarsi a tutte le tecnologie che ci sono oggi. Per cloud intendiamo molto di più di quello che di solito si vuol far pensare come cloud. Per esempio, tanto per capirci, spesso quando qualcuno dice cloud pensa che sia un'abbreviazione di cloud computing. In realtà sì, è vero, ma non è soltanto quello, perché ci sono tanti servizi che possono andare sul cloud e secondo me è importante che oggi cerchiamo di chiarire quanto il cloud non sia un prodotto in sé, ma invece sia una modalità di erogazione di un servizio.
Ok, ma quali possono essere i servizi da passare in cloud più utili per l'azienda, i primi?
Guarda, parto dall'esterno, parto dal mondo non aziendale, ma dal mondo dei consumer e di tutti. Se tu oggi vai a chiedere mi viene da dire anche a un adolescente, no? Un dodicenne, tredicenne, chiedi, tu usi il cloud? Secondo te cosa risponde?
Ma credo che lo usi senza rendersene conto. Già, che ne
Bravo.
so, mi vengono in mente le playlist condivise su Spotify. Una volta noi
Esatto.
tutti ci scaricavamo la musica sul PC e regolarmente poi la perdevamo. E
Esatto.
invece adesso con Spotify abbiamo già tutte le nostre playlist online, basta mettere l'account, qualsiasi computer, qualsiasi telefono e via che ci accedi. Uguale per le
Esattamente.
foto, con Google Foto, con l'iPhone. Siamo pieni di cloud senza rendersene conto.
Bravissimo, bravissimo. È proprio quello che volevo sottolineare. E in realtà quello di cui hai parlato è un servizio che tecnicamente si chiama cloud storage, se ci fai caso.
Sì.
Perché è il mettere dei dati, hai parlato di foto, ma può essere anche musica, hai parlato anche di musica, possono essere i miei file, metterli da qualche parte dove sono relativamente sicuro di non perderli, no? E quindi d'altronde il nome dell'Apple, che sono sempre furbissimo da questo punto di vista, che l'hanno chiamato iCloud il servizio, è un servizio che ti permette di avere i tuoi contenuti non in locale e quindi la garanzia, anche se poi sappiamo bene non è un 100%, però la garanzia di non perderli. E quindi è una tipologia di servizio che in realtà, ripeto, erroneamente viene chiamata cloud computing perché in realtà è cloud storage, cioè è un hard disk
Sì.
che non si trova locale, ma si trova da qualche altra parte.
Mi viene in mente, ad esempio, che ci sono tanti che anche a casa fanno ancora utilizzo dei NAS per memorizzare le foto, eccetera. E naturalmente ci riversano grandissime quantità di dati. Ma secondo te non è un po' critica la banda internet che abbiamo a disposizione a caso, addirittura in azienda dove magari ad utilizzare un cloud storage? Sono tante persone contemporaneamente che fanno upload e download continuo di file, magari anche di grandi quantità.
Hai detto bene, questo in realtà è uno dei maggiori problemi del cloud. Il mondo del cloud ha tantissimi vantaggi, ora magari cercheremo di approfondire un po' di più quali sono i più importanti. Però fra, mi viene da dire, mille vantaggi abbiamo un requisito fondamentale che purtroppo non è sempre soddisfatto, che è la richiesta di accesso a internet solitamente a banda larga. E uno dei problemi più grandi, quasi sempre, è l'upload, non è tanto il download.
Ecco, quindi c'è il consiglio di avere aziendalmente tutte connessioni simmetriche, non
Bravissimo.
asimmetriche, dove hai l'upload e il download della stessa quantità in pratica.
Bravissimo. Noi diciamo che veniamo da un retaggio della DSL, che
Sì.
era appunto un accesso asimmetrico, che fa sì che i provider oggi continuano a dare questi accessi asimmetrici, non più giustificati dalla tecnologia che ci sta dietro, se ci pensi. Perché oggi, se si usa il VDSL o la fibra, tutti gli accessi in fibra, dal punto di vista tecnologico potrebbero tranquillamente essere simmetrici.
Sì.
Però diciamo che, visto che l'utente medio è abituato al concetto di avere un downstream importante, certo, e quindi della simmetria, si accontenta, mi viene da dire, di questo tipo di connettività, che volendo, per la maggior parte dei servizi che tutt'oggi usa, ci può ancora star bene, se pensiamo che la maggior parte del traffico che fa a livello residenziale è il video,
mm-hmm,
e quindi ancora lì effettivamente serve il down. Ecco, per il mondo del cloud storage tutto questo purtroppo non è vero, perché nel momento in cui io devo utilizzare dei file, devo accedervi, devo scambiarli, per esempio voglio accedere ai miei file che sono nel NAS di casa, come dicevi tu prima, da qualunque parte del mondo. Ecco, per me questo è un traffico di upload, perché da casa va verso internet e poi da internet va verso il mio cellulare, per esempio, se mi trovo da qualche altra parte.
Certo.
Quindi quello effettivamente è un limite.
Ok. Ma forse in qualche modo usare, che ne so, i documents online sul cloud potrebbe ridurre la quantità di traffico scambiato, no? Con i G Sheet, con i Google Docs e gli equivalenti poi anche di Microsoft. Forse in questo modo hai meno roba da scaricarti, ma la lavori direttamente online, magari anche in maniera interattiva con gli altri,
esatto,
partecipanti.
No, questa tua osservazione è più che corretta, perché in effetti ci stiamo spostando da un mondo che era cloud storage, mm-hmm, a un mondo che è cloud a più ampio raggio. Non è soltanto cloud storage, ma è un cloud service,
sì,
dove per servizio intendiamo qualcosa di più. Ecco, quelli di cui hai parlato rientrano, se vogliamo usare un termine tecnico, nella categoria dei SaaS, dei software as a service,
mm-hmm,
in cui stiamo utilizzando un software e stiamo collaborando all'utilizzo di quel software. Ecco, in generale non c'è bisogno di una elevatissima quantità di banda per lavorare contemporaneamente su un documento Google Doc oppure su un documento di Office, ma continua a esserci il problema nel momento in cui io devo andare poi a salvare il file,
certo,
quindi
certo,
devo effettivamente scambiare o farne il backup, perché sappiamo che avere un file in cloud, anche se diciamo così, la percezione generica è quella di avere il file al sicuro, chi lavora nel settore sa benissimo che purtroppo non è sempre così. Non basta avere un file in cloud per dire ok, non c'è bisogno che me lo backup.
Di backuparlo, no?
Bravo,
bravo. E quando lo cancelli, poi dopo un po' non lo vedi più.
infatti.
Ma riguardo all'approccio del cloud, tu come la vedi? Cloud pubblico, privato, ibrido? Su quali servizi può valer la pena di lavorare su un cloud pubblico, su quali magari un cloud privato? Perché c'è un tema di privacy, c'è un tema di affidabilità, c'è un tema di velocità anche nel mettere in piedi i servizi nuovi. Chiariamoci un po' le idee magari su questo aspetto.
Sì, anche questo qui è un altro aspetto molto interessante. Allora, intanto facciamo un po' di chiarezza su che cos'è il cloud pubblico. Il cloud pubblico è un cloud che, come dicevamo prima, ha un unico requisito: avere un accesso a internet.
Mm-hmm.
E che poi è forse il principale vantaggio del cloud, no? Una bassissima barriera d'ingresso, perché chiunque, in qualunque posto si trovi, a patto di avere una connessione a internet, riesce ad accedere a questi servizi. E ad oggi i maggiori provider, cloud provider di tipo pubblico sono la Microsoft con il servizio Azure,
sì,
Google con il servizio Google Cloud e il più grande di tutti è Amazon, mm-hmm, con il servizio AWS. Potremmo dire che è Amazon che l'ha inventato il cloud pubblico.
Effettivamente.
Perché effettivamente sì, hanno cominciato loro tantissimi anni fa ormai. Poi a ruota sono arrivati tutti gli altri. Ecco, oggi mi viene da dire una cosa rispetto a quello che mi hai chiesto. In questo momento, siamo a marzo del 2020, non c'è un data center italiano in nessuno di tutti questi provider.
Ah, ok.
Il primo ad averlo annunciato è stato Amazon, che ha annunciato a breve, quindi ce l'aspettiamo da qui a qualche mese, il primo data center italiano di Amazon. Ma ripeto, in questo istante, se io dovessi avere dei file o dei servizi in cloud, siano essi di Microsoft, di Google o di Amazon, ho la certezza che i miei dati non stanno in Italia.
Stanno in Unione Europea, ma non in Italia.
Esatto, potrei avere la garanzia dell'Unione Europea perché ci sono dei data center dell'Unione Europea, ma in questo momento ho la certezza 100% che non c'è niente in Italia. Uh-huh. E quindi per qualcuno questo, come puoi immaginare, può essere un problema importante.
Sto vedendo che ci sono telco provider italiani che stanno cercando di stringere accordi con i cloud provider pubblici e cercano addirittura di ospitarli, esatto. Come accade ad esempio per Team, che ospiterà i cloud di Google. Secondo te è un trend in crescita? Quindi è più un telco provider italiano l'interlocutore giusto per servire i cloud provider pubblici, o è più adatto al dettaglio, quindi all'azienda privata che vuole fare magari un private cloud proprio in hosting sul telco provider?
Ma guarda, secondo me sono valide entrambe le soluzioni, nel senso che mi aspetto effettivamente un trend legato alla collaborazione tra i provider di telecomunicazioni, mm-hmm. e i provider cloud. Perché questo? Perché è forse anche il valore aggiunto che possono ancora dare i provider, i vari Team, Vodafone, Fastweb, Wind e via dicendo. Perché altrimenti rischierebbero comunque di star fuori dai giochi. Mm-hmm. Perché oggi, cioè, se devo comprare un servizio in cloud, vado a pagare Netflix per guardare i film o le serie TV, vado a pagare Google per avere i file, vado a pagare Amazon per avere una macchina virtuale, e ovviamente rischiano le revenue i service provider, l'internet.
Vedi più una sinergia che una contrapposizione?
Assolutamente sì, io infatti fossi in loro punterei molto nel valore aggiunto che possa dare un servizio in cloud fornito con il tramite dell'internet provider.
Sì.
Perché per esempio l'internet provider potrebbe dirti: guarda, è vero che i tuoi dati in qualche modo sono fuori, ma io ti posso garantire una cache vicina a dove tu ti trovi. Mm-hmm. Con i vantaggi sia dal punto di vista di performance, perché hai una latenza un po' più bassa, sia volendo in termini di privacy, nel senso che potrebbe essere il tuo punto di riferimento diretto, più facile da accedere per darti le garanzie riguardo a dove effettivamente si trovano i tuoi dati. Questo in realtà l'ho un po' banalizzata, lo ammetto, mm-hmm. però è un trend che potrebbe avere un senso da qui in avanti. Ma se ci fai caso, ha già cominciato così, e torno un po' all'esempio del video, hanno già cominciato, per cui hai visto che i provider di internet stanno cominciando a metterti anche l'opzione Netflix all'interno.
Sì, sì, sì.
Quindi dire: tu prendi Netflix, però lo prendi tramite Telecom, tramite Vodafone o tramite gli altri.
Certo, diventa come dei rivenditori di quei servizi che non sono prodotti da loro,
esatto.
E sono comunque graditi ai clienti. Beh, giusto così un po' anche per concludere, c'è il punto, correggimi se sbaglio, ho sempre inquadrato il cloud come una centralizzazione delle risorse per tutti, però già da alcuni anni si sta quasi parlando di un'inversione di rotta con l'edge computing, il fog computing, ma allora qual è la verità? È meglio il cloud, è meglio l'edge? Per quali servizi può essere adatto un modello piuttosto che un altro? Vanno in antitesi o sono complementari secondo te?
Questa è una bella domanda, perché ci permette di ragionare anche in termini storici. Cioè, se ci pensiamo, veniamo da un'era dei computer che nasce con i mainframe, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale,
sì.
In cui c'erano i grandi mainframe centralizzati e l'accesso veniva fatto tramite i terminali, che se ci pensi si chiamavano così proprio perché non erano altro che dei punti terminali di un server centrale.
Certo.
E quindi era quanto più vicino al mondo del cloud che c'è oggi, però non lo sapevamo. Perché poi negli anni 80 invece c'è stato il passaggio all'opposto, hanno cominciato a dire: ma sai che sono in grado di darti un computer invece che ha tutto lì in locale? E sembrava una grande rivoluzione, no? Io ricordo quando ho preso il Commodore 64, era venduto come il microcomputer che aveva tutto dentro.
Certo.
Meraviglioso. Non mi serviva più niente dall'esterno. Poi siamo tornati di nuovo in versione di tendenza, il cloud. Ah, guardate, non vi serve più la capacità in locale, ma la capacità ce l'abbiamo al centro. E quindi capacità al centro, il vantaggio della capacità al centro, tutto quello che ci siamo già detti. Ecco, oggi sta di nuovo, la pallina da ping pong sta di nuovo finendo nel campo avversario. Perché? Perché ci rendiamo conto che il cloud è bellissimo sotto tantissimi aspetti, ma ha dei limiti. Perché su alcuni tipi di servizi, come giustamente hai detto tu prima, non ci possiamo permettere di aspettare il tempo necessario che il servizio venga elaborato da un computer che si trova non troppo vicino a dove siamo noi.
Mi viene in mente, che ne so, un'intelligenza artificiale spinta come quella che stiamo cercando di introdurre sull'automotive.
Bravissimo, bravissimo.
O una telemedicina, magari, dove non è che puoi aspettare che il bisturi si muova nel cloud della Giamaica.
Pensavo esattamente a quello, no? Pensa a un servizio di frenatura automatica della tua automobile che venga gestito dal cloud. Allora a quel punto la tua auto deve decidere se nel momento in cui un bimbo ti attraversa la strada all'improvviso se deve frenare in autonomia oppure no. Pensa, immagina cosa succederebbe se dovessi andare a chiedere al cloud che faccio. Insomma, il tempo che chiedo potrebbe essere troppo tardi. E allora ci stiamo spostando verso una tipologia di servizi che poi sostanzialmente è ibrida,
quindi saranno complementari anche queste due modalità, non è che sostitutiva, non è il momento di abbandonare il cloud, ma è il momento di abbracciare tutti e due gli approcci a seconda del servizio che dobbiamo far girare.
Esatto, infatti così che poi c'è stata la scelta, a mio parere infelice, del nome di Fog Computing da parte di Cisco. Perché insomma la nebbia è qualcosa che non sempre
no, vista... poi in Valpadana non viene vista bene.
Sì, infatti. E quindi però no, cioè l'idea non era male, loro hanno detto, se il cloud computing sono le nuvole, che quindi sta lontano e sta nel cielo, io ho bisogno di qualcosa che stia un po' più vicino alla terra, quindi la nebbia. Tecnicamente ci può stare, diciamo, come marketing non lo so se sia stata un'idea geniale,
in
ma
effetti.
Non sono io un esperto di marketing, quindi può darsi che sbagli io. Fatto sta che, insomma, non ha avuto successo questo nome, e come ben sai è stato sostituito da un nome un po' più... politically correct, che è l'edge computing,
okay,
che poi è la stessa cosa alla fine,
sì,
quindi
sì, sì.
Spostiamo una parte delle risorse di computing più vicine all'utente finale, beh, e soprattutto quella parte che ha bisogno di una risposta immediata, quindi delle decisioni da prendere che non possono aspettare una latenza vengono prese appunto in un computing locale. E diciamo che oggi ce la possiamo permettere di fare una cosa del genere perché le capacità di calcolo sono cresciute talmente tanto e la miniaturizzazione dell'hardware ha permesso di farlo in maniera così importante, per cui possiamo permetterci di avere la soluzione ibrida. Quindi, non, come detto correttamente tu prima, non buttiamo niente di quello che abbiamo fatto finora. Quindi io prima scherzavo dicendo che andiamo in ping pong avanti e indietro, in realtà ogni volta che facciamo un passo ci avviciniamo sempre di più a una soluzione ottimale.
Sì, sì.
Quindi non stiamo a dire che ora il cloud non serve più a niente, andiamo verso il locale nuovamente, no, non è così. Sfruttiamo, come hai detto tu prima, in maniera complementare l'uno e l'altro per dei servizi che possano sfruttare i vantaggi dell'uno e dell'altro. Detto in due parole, in sintesi, il vantaggio del locale è avere una latenza bassa e quindi una velocità di decisione immediata, i vantaggi invece del cloud è quello di avere una capacità di calcolo a cui non potrei mai avere accesso invece in locale.
Ok. No, mi hai convinto, ma non so se si sono convinti anche i nostri ascoltatori, quindi li invito di nuovo a scriverci e chiedere magari approfondimenti, perché abbiamo trattato il tema in maniera molto generale, magari c'è qualcosa legato al mondo del cloud che vi interessa approfondire, fatecelo sapere e lo tratteremo molto volentieri.
Ok, ciao, grazie.
Ciao.